Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Testimoni del nostro tempo. Un programma scritto da Laura Badaracchi. Chiara Badano, una luce per credenti e non credenti.
Del suo volto sereno colpiscono il sorriso e gli occhi, sempre più luminosi, fino alla morte prematura, ad appena 18 anni, per un osteosarcoma. Ma Chiara, bella, intelligente, profonda, proclamata beata il 25 settembre 2010, parla ancora proprio per la sua normalità. La voglia di vivere innervava le sue giornate, fatte di studio e di amici, di sport e gite in montagna, come al mare. Figlia unica, attesa per 11 anni da papà Ruggero e mamma Maria Teresa, nata finalmente il 29 ottobre 1971 a Sassello, in provincia di Savona ma in diocesi di Acqui Terme, Chiara ha un carattere volitivo e tenace, è altruista e attenta alle relazioni.
Una compagna alla scarlattina e tutti hanno paura di visitarla. D'accordo con i miei genitori penso di portarle i compiti perché non si senta sola. Credo che più del timore sia importante amare.
Nell'aprile del 1979, ad appena 7 anni e mezzo, scrive:
un giorno sei nato. Nessuno ti ha chiesto se volevi vivere, ma ora vivi. Talvolta è bello, talvolta invece sei triste. Molte cose ancora non le comprendi. Vivi, ma perché? Con le tue mani devi aiutare a riordinare il mondo. Col tuo intelletto devi cercare di distinguere il bene dal male. Col tuo cuore devi amare gli uomini e aiutarli quando puoi. Sono tanti i compiti che ti attendono, che attendono le tue mani, il tuo intelletto e il tuo cuore.
A 9 anni incontra il movimento dei focolari, partecipando con i genitori al Family Fest, una manifestazione nazionale a Roma. Decide quindi di aderire ai GEN, Generazione Nuova. La bambina afferma:
abbiamo cominciato subito la nostra avventura. Fare la volontà di Dio nell'attimo presente. Col Vangelo sotto braccio faremo grandi cose.
Chiara ascolta le parabole evangeliche e si prepara con impegno a ricevere l'Eucaristia. Nel giorno della prima comunione le viene regalato il libro dei Vangeli, definito da lei stessa
un magnifico libro, uno straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo.
A soli 11 anni si propone di amare chi mi sta antipatico. Quando invitava qualcuno a pranzo, diceva alla mamma di mettere la tovaglia più bella, perché oggi Gesù viene a trovarci. Scrive a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, quando ha soli 12 anni.
La realtà per me più importante è stata riscoprire Gesù abbandonato. Prima lo vivevo piuttosto superficialmente, e lo accettavo per poi aspettarmi la gioia. Ho capito che stavo sbagliando tutto. Non devo strumentalizzarlo, ma amare lui e basta. Ho scoperto che Gesù abbandonato è la chiave dell'unità con Dio e voglio sceglierlo come mio sposo e prepararmi per quando viene. Preferirlo. Ho capito che posso trovarlo nei lontani, negli atei, e che devo amarli in modo specialissimo, senza interesse.
E 2 anni dopo, mentre partecipa ad un congresso focolarino, scrive:
ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce. Ho capito che non ero una cristiana autentica, perché non lo vivevo sino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico libro l'unico scopo della mia vita. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Ho riscoperto quella frase che dice: date e vi sarà dato. Devo imparare ad avere più fiducia in Gesù, a credere nel suo immenso amore.
Chiara trascorre le sue giornate studiando, trasferitasi a Savona con la famiglia, frequenta il liceo classico e uscendo con gli amici. A sua madre, che le chiede se con loro parla mai di Dio, risponde sicura:
non conta tanto parlare di Dio. Io lo devo dare. Non bisogna donare Gesù agli amici a parole, ma con il comportamento. Com'è duro andare controcorrente. È per te, Gesù. In questi mesi faccio molta fatica a non dire parolacce e anche la TV spesso mi tenta, con film non proprio belli. Ogni volta chiedo un aiuto speciale a Gesù per farcela. L'unità con le Gen mi ha aiutata nei momenti più difficili, sapendo che anche loro stanno andando controcorrente. Faccio fatica a dire sì a tutti i dolori. Beh, certo, poi lo dico, ma ce ne metto di tempo e poi non sono mai sicura di averglielo detto davvero. Com'è difficile vivere il cristianesimo fino in fondo. Ma c'è solo questo modo.
A 17 anni, quando durante una partita a tennis avverte un dolore acuto alla spalla, dopo aver saputo di avere un tumore alle ossa, rientra in casa senza parlare e si adagia sul letto per 25 minuti. A sua madre, che le è accanto in silenzio, dice dopo aver pregato:
se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io.
In seguito scriverà ad alcuni amici:
la malattia è arrivata al momento giusto, altrimenti forse mi sarei persa. Gesù ha permesso questa prova, ma è merito suo se riesco ad accettarla. Di mio c'è proprio poco. Gesù è da amare e basta.
La sua stanza d'ospedale e la sua cameretta a casa si trasformano in un luogo di annuncio.
A me interessa solo la volontà di Dio. Fare bene quella nell'attimo presente. Stare al gioco di Dio. Ora non ho più niente. Però ho ancora il cuore. E con quello posso sempre amare. I giovani sono il futuro. Io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi. I giovani hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene. Trascorro le mie giornate dove tutto è silenzio e contemplazione. Mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela.
L'adolescente, sostenuta dai sacramenti, dalla parola di Dio letta e meditata ogni giorno, nel febbraio del 1989 affronta il primo intervento, poi chemioterapie che non portano miglioramenti e la paralisi alle gambe. Confida:
se dovessi scegliere fra camminare e andare in paradiso, sceglierei senza esitare. Andare in paradiso. Ormai mi interessa solo quello. L'importante è fare la volontà di Dio e stare al suo gioco. Un altro mondo mi attende. Mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Mi piaceva tanto andare in bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe, ma mi ha dato le ali. Voi non potete immaginare qual è ora il mio rapporto con Gesù. Avverto che Dio mi chiede qualcosa di più grande. Forse potrei restare su questo letto per anni, non lo so. A me interessa solo la volontà di Dio, fare bene quella nell'attimo presente, stare al gioco di Dio. Ero troppo assorbita da tante ambizioni, progetti e chissà cosa. Ora mi sembrano cose insignificanti, futili e passeggere. Ora mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco mi si svela. Se adesso mi chiedessero se voglio camminare, direi di no, perché così sono più vicina a Gesù.
In un bigliettino aveva chiesto alla Vergine:
Mamma Celeste, ti chiedo il miracolo della mia guarigione. Se ciò non rientra nella volontà di Dio, ti chiedo la forza a non mollare mai.
Chiara continua a studiare quando si sente un po' meglio. Nel 1989, saltuariamente, va a trovarla una professoressa. A giugno scoppia la rivolta studentesca di Piazza Tiananmen. In un tema, la ragazza scrive:
La foto di quel giovane immobile davanti al carro armato è l'emblema della ricerca spesso disperata ed eroica che spinge i giovani d'oggi a lottare, anche a costo della vita.
Nello stesso anno crolla il muro di Berlino e finisce drammaticamente il regime di Ceausescu. Nello stesso tema, Chiara osserva:
Noi che viviamo in stati democratici, forse crediamo d'aver raggiunto la libertà. Ma è forse vero? Nonostante il continuo tendere verso questo bene comune, l'uomo, cercando di liberarsi da alcune proibizioni, si rende schiavo di se stesso attraverso il consumismo, il benessere e la ricerca disperata del potere.
In un altro tema, l'insegnante le chiede di commentare il versetto di Virgilio «Fugit irreparabile tempus».
Spesso l'uomo non vive la sua vita perché è immerso in tempi che non esistono, o nel ricordo, o nel rimpianto del passato, o proiettato nel futuro. In realtà l'unico tempo che l'uomo possiede è l'attimo presente, che va vissuto interamente, sfruttandolo appieno. Ripensando agli anni già trascorsi, rendiamoci conto di quanto tempo è andato sciupato e di come avremmo potuto utilizzarlo. L'uomo potrebbe dare un significato a ogni cosa uscendo dal suo egoismo e valorizzando ogni sua azione in favore degli altri. Pensandoci bene, ogni uomo lavora già per gli altri. Anche l'operaio, piantando un bullone, o il contadino seminando il campo. Ma spesso perde il significato più vero e più importante del lavoro.
Ormai inchiodata a letto, Chiara si preoccupa per i suoi genitori, per la loro relazione di coppia e la loro serenità. Li costringe quasi a prendersi un giorno di vacanza o a trovare il tempo per una passeggiata insieme. Il giorno di San Valentino del 1990, telefona lei stessa a un ristorante vicino Sassello, trovato dopo alcuni tentativi andati a vuoto, e dice a mamma e papà:
Stasera, guardatevi negli occhi. E non tornate a casa prima di mezzanotte. Ricordati, mamma, che prima di me c'era papà. Papà, quando ti svegli al mattino presto, non spalancare le persiane, così mamma può continuare a dormire. Bisogna spezzettare, papà. Vivere bene ogni minuto in unione con Gesù.
Ha il senso dell'umorismo e scherza così con il padre il 14 agosto, poche settimane prima di spegnersi.
Io sottoscritta, Badano Chiara, elargisco alle ore 12:45 del giorno 14 corrente mese due baci a mio padre, Badano Fausto Ruggero, che si impegna per giorni 30, pena un giorno di digiuno, a non pronunciare più la suddetta e ormai celeberrima frase: dammi un bacino. Letto, approvato e sottoscritto. Chiara Badano.
Il suo rapporto con Chiara Lubich si fa sempre più serrato, la tiene continuamente aggiornata. Il 19 luglio del 1990 le scrive:
«La medicina ha deposto le sue armi. Interrompendo le cure, i dolori alla schiena sono aumentati e non riesco quasi più a girarmi sui fianchi. Mi sento così piccola e la strada da compiere è così ardua. Spesso mi sento sopraffatta dal dolore, ma è lo sposo che viene a trovarmi, vero? Sì, anch'io ripeto con te, se lo vuoi tu, lo voglio anch'io. Sono con te, certa che insieme a lui vinceremo il mondo».
Con l'aggravarsi della malattia occorrerebbe intensificare la somministrazione di morfina, ma Chiara Luce la rifiuta.
«Mi toglie la lucidità e io posso offrire a Gesù solo il dolore. Il dolore abbracciato rende liberi. Le occasioni per abbracciare il mio sposo non mancano certo. Gesù mi smacchia con la varechina anche i puntini neri e la varechina brucia. Così quando arriverò in paradiso sarò bianca come la neve. Non chiedo più a Gesù di venire a prendermi per portarmi in paradiso, perché voglio ancora offrirgli il mio dolore per dividere con lui ancora un po' la croce. Il desiderio di andare in paradiso è forse un modo di non amare il dolore, di scappare da questi dolori e dalla volontà di Dio».
A Roma si svolge in quell'anno il Gen Fest, evento promosso dai focolari. Ai partecipanti arriva una sua lettera.
«Vi offro il mio nulla, affinché lo Spirito Santo elargisca su questi giovani tutti i suoi doni d'amore, di luce e di pace, affinché tutti comprendano quale dono gratuito e immenso sia la vita e quanto sia importante viverla ogni attimo nella pienezza di Dio. Nel mio stare, il vostro andare».
La ragazza è pienamente consapevole di andare verso la fine, che definisce festa di nozze. Vuole che il suo funerale sia un momento di risurrezione e lo prepara nei dettagli. Chiede di essere vestita con un abito bianco. Sceglie i fiori, le letture bibliche per la liturgia e i canti che l'accompagneranno. Si preoccupa per la madre, provata dal pensiero di restare senza di lei.
«Mamma, mentre mi prepari dovrai sempre ripetere: ora Chiara Luce vede Gesù. Quando morirò, non soffrirò più. Andrò in cielo e vedrò Gesù e la Madonna. Fidati di Dio. Poi hai fatto tutto. Quando io non ci sarò più, segui Dio e troverai la forza per andare avanti. Io non piango perché sono felice. Quando mi vorrai cercare, guarda in cielo. Mi troverai in una stellina. Ricordati, quando entrerò in chiesa, tu devi cantare forte, perché io canterò con te. E stai attenta a papà, perché se comincia a piangere, fa rumore e disturba. Per ora sono nella pace. Pregate perché ci resti fino all'ultimo. Offro tutto per i lontani da Dio».
Si spegne all'alba del 7 ottobre 1990, memoria della Beata Vergine del Rosario, 22 giorni prima del suo 19° compleanno, rivolgendo un sorriso al papà e le sue ultime parole alla mamma.
«Sii felice, perché io lo sono».
Le si addice il nome che le aveva attribuito qualche mese prima Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari. «Il tuo viso, così luminoso, dice il tuo amore per Gesù. Chiara Luce è il nome che ho pensato per te. È la luce di Dio che vince il mondo». La ragazza continuerà a donarsi anche dopo la morte. aveva detto a suo padre di essere felice di poter donare le corne. L'estate precedente era riuscita a nascondere un biglietto d'auguri natalizi per i suoi genitori, due pupazzetti che si stringono per mano guardando la volta stellata.
Natale 1990. Grazie di tutto. Auguri di buon anno. Chiara.
Nove anni dopo la sua scomparsa, viene aperto il processo diocesano per la causa di beatificazione da Monsignor Livio Maritano, allora vescovo di Acqui Terme, che la ricorda così. Si sentiva in lei la presenza dello Spirito Santo, che la rendeva capace di imprimere nelle persone che l'avvicinavano il suo modo di amare Dio e gli uomini. Un incontro che determina molte persone a cambiare vita. Il 3 luglio 2008 la serva di Dio viene dichiarata venerabile e nel dicembre 2009 è riconosciuto il miracolo di guarigione avvenuto a Trieste. Si tratta di un bambino affetto da una gravissima forma di meningite fulminante, al quale i medici avevano dato 2 giorni di vita. Colpisce della ragazza il suo rimanere piccola e umile nella prova, la sua accettazione consapevole della sofferenza, resa possibile dal sentirsi amata da Cristo, dall'appoggiarsi a Lui. Se la sua semplicità e il suo amore per i piccoli, la sua sollecitudine verso gli altri, trovano compimento negli ultimi 2 anni della sua breve esistenza, affondano però le radici già nella sua infanzia. All'asilo metteva i suoi spiccioli in una scatola destinata ai negretti. Portava nel cuore il sogno di diventare pediatra e partire in missione per curare i bambini africani. Durante la malattia ha offerto il suo dolore anche per i missionari e dopo la sua scomparsa i genitori trovano in un cassetto una busta di denaro con la scritta «Per l'Africa». A Gianfranco Piccardo, volontario in partenza per scavare 30 pozzi d'acqua potabile in Benin, consegna i suoi risparmi, 1.300.000 lire, regalo per il suo ultimo compleanno, dicendo:
«A me non servono. Io ho tutto».
Il suo desiderio si sta realizzando. Nel 2007, a Ouedo Denou, nel Benin, è entrato in funzione il dispensario sanitario a lei intitolato, a servizio della popolazione locale, mentre a Boikon è stata inaugurata pochi mesi fa una casa famiglia nell'ambito del centro che ha preso il suo nome, in cui è sorta anche una cappella. Chiara Luce continua la sua opera missionaria dal cielo.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Testimoni del nostro tempo, un programma scritto da Laura Badaracchi. Chiara Badano, una luce per credenti e non credenti. I testi di Chiara Badano sono stati letti da Lavinia Pozzi. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.